Torniamo in diretta a 10.02, siamo al telefono con un compagno del comitato di solidarietà ai 5 di Ulm, Ulm 5. Buongiorno, ci senti?
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, siamo al telefono con te, ti abbiamo contattato perché oggi, 27 aprile, ci sarà la prima udienza a Stoccarda per un processo che vede attualmente in carcere 5 attivisti antimilitaristi. Ci vuoi dire perché sono reclusi e poi anche raccontarci qualcosa di questo iter processuale?
Certo, in effetti è successo tutto l'8 settembre del 2025, parliamo di 5 attivisti che hanno un background molto diverso l'uno dall'altro, provengono da Germania, Inghilterra, Spagna e Irlanda. E come ovviamente è noto, c'è stato un bel movimento di manifestazioni a partire dal 7 di ottobre per opporsi al genocidio in corso a Gaza. E chiaramente, per quanto sia bello esteticamente da vedere, a un certo punto è stato necessario constatarne la non efficacia da un punto di vista pratico nel fermare il flusso di armi verso Israele e la continuazione del genocidio stesso. Per cui queste 5 persone quel mattino dell'8 settembre hanno deciso di passare da una dimensione, diciamo, performativa a una dimensione molto più pratica di azioni dirette di disobbedienza civile, e si sono introdotti nella sede di Ulm, appunto, come dicevi, vicino a Stoccarda, della Elbit System, e hanno presumibilmente arrecato dei danni materiali a una parte delle attrezzature, dopodiché a volto scoperto, incensurati, hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono lasciati arrestare senza opporre alcuna resistenza. Da quel momento è iniziato un iter assolutamente ingiustificabile, perché sono stati tenuti in detenzione preventiva in un carcere di massima sicurezza e con delle condizioni che assolutamente violano i loro diritti umani, e soprattutto una detenzione preventiva che supera i 6 mesi, che è assolutamente illegale dopo i 6 mesi, insomma, in assenza di alcuna condanna definitiva per soggetti incensurati, siamo nel capitolo assoluto dell'illegalità più totale.
Perché di solito inizia... appunto 6 mesi è il tempo massimo in cui si può restare in carcere, allora, in cautelare, giusto?
Certo, è il tempo massimo, e soprattutto devono sussistere delle condizioni per cui i soggetti che sono in detenzione preventiva risultino un pericolo effettivo per la società. In questo caso questa condizione chiaramente non sussiste, perché questi soggetti, queste compagne attiviste si sono semplicemente attivati contro la catena di montaggio della morte a Gaza, e quindi la Elbit System, che fornisce l'80% del materiale bellico, dei velivoli senza pilota, quindi i cosiddetti droni, oltre che i sistemi di sorveglianza. È un'azienda chiaramente israeliana che appartiene ovunque, e che soltanto nel 2025 ha fatturato 8 miliardi di dollari, quindi una crescita del 33% rispetto al 2023, e perfettamente poi in linea con la militarizzazione, diciamo, dell'industria tedesca, che non è più la cosiddetta Europa che era qualche anno fa con l'industria automobilistica, eccetera, ma sta di fatto trasformando parecchie delle proprie filiali da produzione di automobili a produzione di armi. Per cui questi soggetti sono andati a toccare praticamente il nervo scoperto proprio dell'industria tedesca, degli affari, degli interessi, e la sensazione è quella di una punizione esemplare, che possa portare a far desistere chiunque osi soltanto pensare di emulare un'azione del genere.
E appunto, sì, perché anche le loro oggi, condizioni di detenzione sono molto, insomma, pesanti.
Estreme, semplicemente estreme, perché non possono, in pratica hanno un'ora al mese di telefonata da distribuire nell'arco dei 30 giorni. Diversi dei 5 sono stati costretti a spogliarsi completamente nudi all'interno di una stanza senza niente, sono stati praticamente così fino a 23 ore al giorno su 24, sono stati divisi in 5 strutture della Germania sud-occidentale, insomma di tutta la zona della intorno a Stoccarda, e soprattutto gli è stato precluso di accedere ai propri legali, nonostante i legali in maniera insistita rete si rivolgessero alle forze dell'ordine per avere accesso ai propri assistiti. Quindi sono condizioni assolutamente assurde, e c'era poi una persona in particolare che aveva bisogno di un'operazione alle tonsille, è stata negata dal medico stesso, che ha detto che altrimenti avrebbe sanguinato in maniera imprevedibile, e il medico ha accesso a questa struttura solo una volta a settimana. Per cui parliamo di uno scenario da dungeon proprio, da torture, qualcosa di assolutamente non compatibile con un paese che ambisce a essere un faro dell'Occidente, dei diritti umani e quant'altro. Allora, quello che giustifica questo trattamento, quello che diciamo lo contestualizza almeno legalmente, è che questi attivisti sono stati accusati di organizzazione criminale, che è il famigerato articolo 29. Soltanto a nominarlo in Germania, perché è associato praticamente ai gruppi armati di sinistra, cosiddetta RAF, che sarebbero, per dirla in maniera semplice, le brigate rosse tedesche. E questo articolo 129 esiste dall'impero prussiano, quindi è uno strumento palesemente di repressione politica. Si tratta di questo perché non ha dei criteri neanche precisi affinché si possa ricorrere a questo articolo 129, non c'è bisogno di fare una gerarchia all'interno di un gruppo per poterlo definire un'organizzazione criminale, semplicemente è uno spauracchio che aleggia nel momento in cui ci sono delle azioni di dissenso, lo si tira in ballo, e questo giustifica tutta una serie di misure di questo tipo. D'altra parte però i legali, chiaramente, siccome è un caso politico, si sono appellati a questo che si chiama rechtfertigende Notstand, che significa stato di necessità giustificante, che vuol dire se qualcuno compie un reato, che di fatto è illegale, ma avviene in un contesto che è mosso da intenti nobili e superiori, in questa azione va contestualizzata come attenuante o addirittura giustificata. In questo caso gli attivisti si sono introdotti nella sede di Elbit System, che è responsabile del genocidio a Gaza, quindi l'intento è più che giustificato, è nobile. Nel momento in cui con le manifestazioni non ottieni niente, vai nella catena di produzione delle armi e cerchi di fermarla. Quindi la difesa si opporrà a questo famigerato articolo 129 con questo paragrafo 34 del codice penale, che appunto, come ho detto, è stato di necessità giustificante. Quindi è una battaglia innanzitutto legale, politica e soprattutto mediatica, perché un elemento importante è questa famosa aula Stammheim, che praticamente si trova all'interno di questo carcere di massima sicurezza, che sia carcere che tribunale, dove appunto venivano rinchiusi soggetti accusati di terrorismo negli anni 70, quindi parliamo di bombe, omicidi, eccetera. Questo perché? Nel solo sentir nominare questa aula Stammheim sarà di 30 anni a colpevolizzare i soggetti che ci finiscono dentro, quindi questo servirà a creare una sorta di consenso per la punizione pesante che stanno provando appunto a infliggere agli attivisti. Quindi oggi è la prima seduta.
Allora, ti chiedo un po' di raccontarci anche in generale il clima fortemente repressivo nei confronti, abbiamo visto, dei cinque compagni e compagne che sono attualmente in carcere, e di tutto questo processo che si sta preparando, è iniziato oggi, contro di loro, ma anche la crescente repressione nei confronti della solidarietà alla Palestina, che, a cui abbiamo assistito dal 7 ottobre in avanti, semplicemente è stata probabilmente più spettacolare, però in che fase ci troviamo?
Dunque, è un qualcosa di assolutamente inedito, e di fatto nessuno si aspettava qualcosa di questo tipo. Il problema qui è che si va a toccare la Staatsraison, cioè la ragione di Stato, che è un'etichetta, diciamo, politica / giornalistica che fu un po' portata in auge da Angela Merkel per definire il supporto acritico e incondizionato nei confronti dello Stato di Israele. Nel momento in cui si è andati a toccare questo nervo scoperto qui, quindi subito dopo il 7 di ottobre a Berlino, ma in tutto il resto della Germania, si sono verificati gli arresti e degli livelli di aggressione assolutamente sproporzionati rispetto a un movimento che è nato pacifico, è rimasto pacifico. Parliamo soltanto a Berlino, nella sola città di Berlino, di 12.000 casi legali con accuse direttamente riconducibili alla solidarietà per la Palestina. Questi dati sono forniti da AESWA, che è un termine arabo che tradotto significa coloro che ti guardano le spalle, coloro che ti supportano nel momento del bisogno, che è un'associazione che è nata subito dopo, insomma, il 7 di ottobre 2023, proprio per cercare di fornire un supporto legale a queste persone che si sono viste recapitare queste lettere a casa, a domicilio, da parte sia della polizia che del tribunale qua di Berlino, del Tiergarten, con tutta una serie di accuse assurde, per esempio supporto ad organizzazioni terroristiche. Quindi una persona si vede recapitata una lettera del genere con una data di un'udienza. Cosa fa scattare questa accusa? Semplicemente aver cantato in una manifestazione "From the river to the sea, Palestine will be free", quindi dal fiume al mare la Palestina sarà libera, perché si cerca di forzare una narrativa secondo cui questo slogan vuole che, in pratica, detto veramente in termini molto semplici, si buttino tutti gli ebrei a mare. Ovviamente è una narrazione assolutamente faziosa che non corrisponde al significato stesso di questo slogan. Parliamo di persone che durante le manifestazioni, soltanto per avere magari dei simboli che possano esprimere solidarietà alla resistenza palestinese, si vedono schiacciati a terra con 10 agenti con il famoso ginocchio sul collo, no? Insomma, pratiche assolutamente spropositate che la polizia tedesca ha imparato, tra l'altro, dall'IOF con cui lavora regolarmente, con dei seminari bilaterali. E abbiamo assistito a scene assurde, abbiamo assistito a scene di donne gravide, insomma, in fase molto avanzata di gravidanza, venire trasportate caviglia e polsi di peso per uno slogan, per qualche simbolo che indossavano, insomma, per esempio un triangolo rosso qui associato alla resistenza palestinese. Se tu indossi una maglietta con un triangolo rosso ti trovi schiacciato faccia a terra, insomma, senza che ci siano fasi di de-escalation intermedie, e di conseguenza sono scenari incompatibili con un paese che si dice progressista, inclusivo e tollerante. Parecchi di questi processi finiscono in un nulla di fatto, magari finiscono con danni di primo grado, poi si fa appello e si vince in secondo grado, ma comunque te ne devi occupare, comunque è mirato a spossare un intero movimento e a tenere le persone occupate, a spicciarsi queste carte, queste lettere, e tenere tutti veramente una paura, perché a prescindere se vieni assolto o condannato, intanto subisci violenza sul posto. Ci sono stati raid nelle case alle 6 del mattino, parecchi compagni si sono visti, una decina di soggetti in passamontagna in tenuta antisommossa nelle proprie abitazioni, che hanno sequestrato qualsiasi dispositivo, quindi da laptop, hard disk esterni, cellulari, che non vengono poi più restituiti e che la polizia usa per creare una mappatura, per risalire a chi è amico di chi e chi è in contatto con chi, e da lì poi mandare altre lettere, insomma. Quindi c'è un clima assolutamente incompatibile con una democrazia occidentale. Ovviamente il fatto che la Germania è accusata, è davanti alla Corte Internazionale ufficialmente, supporto al genocidio. E un altro dato che secondo me è molto rilevante è che la difesa dei 5 di Ulm, oltre ad aver tirato in ballo lo stato di necessità giustificante che dicevo prima, è riuscita anche a mettere insieme una documentazione massiccia, imponente, per passare al contrattacco, quindi non solo difendere gli Ulm 5, ma accusare ufficialmente Elbit System di complicità al genocidio. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso tutto il materiale che dimostra la Elbit di Ulm cosa produce, esattamente quali componenti, ne ha tracciato l'intera logistica, quindi dove vengono trasportati, da quali aziende, per quale fine, e hanno in mano un malloppo potente per dimostrare che la Elbit opera per ammazzare i palestinesi in massa.
Quindi ecco perché questo appunto, nonostante Merz avesse annunciato ad agosto che la Germania avrebbe interrotto le esportazioni di armi verso Israele, sì, destinate all'utilizzo a Gaza, sì, quindi c'è qualcosa che non torna.
No, certo, il team di legali ha preso tutte le fatture, perché sono documenti pubblici, ha preso tutte le fatture di export di questa serie in particolare e fa alla mano il flusso è interrotto. Non si è interrotto prima del 7 di ottobre, non si è interrotto dal 7 di ottobre fino al cessate il fuoco, presunto, perché poi i palestinesi continuano a essere ammazzati anche dopo il cessate il fuoco, e non si è interrotto ancora, nonostante appunto sia stato ufficialmente dichiarato che la Elbit è sotto processo per corruzione, una fuga di dati anche importante, comunque un'azienda che opera in totale immoralità e illegalità. Nonostante ciò, il processo ha assunto questa connotazione, insomma, politica, repressiva. La Germania non ha mai smesso di fatto di inviare armi, tuttora lo fa ed è un qualcosa che rivendica. Quindi questo processo qui ha tutti gli elementi per diventare una cartina al tornasole dello stato attuale della politica tedesca, di tutta narrativa. Quindi la posta in gioco, oltre alla libertà ovviamente dei cinque, è l'intera narrativa, cioè di come si racconta questa storia. E io penso che diventerà un caso che nel corso delle 16 sedute avrà risonanza sempre più significativa.
Mi sembrerebbe
anche
veramente il caso. E tra l'altro hai parlato di queste 16 sedute, più o meno quando dovrebbe finire, cioè per quando sono previste queste udienze?
Sì, allora, oggi 27 aprile, stamattina, mentre parliamo, questa è la prima, è iniziata alle 9, e l'ultima per ora dovrebbe essere il 29 luglio, ma ci è stato detto appunto al Comitato di Solidarietà di non prendere impegni fino a Natale. E, appunto, più monterà la pressione attorno a questo caso, più il prosecutor, quindi il giudice, avranno sempre più pressione nell'emettere una sentenza che avrà risonanza, è destinata ad avere risonanza mondiale, mediatica, e quindi c'è la possibilità che si possa dire a oltranza. Il punto qui è un altro, al di là della tempistica legale, che ne sa dei cinque di Ulm da un punto di vista di sta condizionata, perché i sei mesi sono scaduti a marzo, siamo a fine aprile, quindi siamo già un mese oltre a quello che tu puoi detenere legalmente una persona. E oggi i legali chiederanno da subito l'immediata scarcerazione, ovviamente i cinque dovrebbero essere a disposizione costante, con modalità restrittive, obbligo di firma e quant'altro, ma almeno potrebbero uscire da queste condizioni di tortura, perché di questo si tratta. Quindi il primo territorio di contesa sarà il far valere la legge nella scarcerazione immediata, e poi seguiamo l'iter, così almeno i cinque se lo possono seguire da casa, tra i propri affetti e in condizioni, anche perché ci è stato detto semplicemente chi va stamattina al processo di prepararsi psicologicamente all'impatto nel vederli, perché non è un bello spettacolo.
E allora io ti chiedo per favore di continuare ad aggiornarci poi lungo tutta la durata del processo, sia quando ci sono campagne di solidarietà, sia appunto per raccontarci anche dello stato di salute psicofisica dei compagni e delle compagne che si trovano attualmente reclusi. Ti ringrazio per averci anche fatto una panoramica più ampia e risentiamoci presto.
Certo, grazie mille.
Vuoi ancora aggiungere qualcosa?
Volevo soltanto ricordare che ci sono due contatti.
Prego.
Uno è un contatto Instagram, The Ulm 5, e l'altro è un sito ulm5/info.de. Per favore, chiunque ci ascolti, interagite con questi due canali, condividete sui vostri social e cerchiamo di creare un momentum anche per l'algoritmo, perché questa roba non c'è nei media ufficiali, si cercherà di affossarla. Il compito di ciascuno in solidarietà è di cercare di amplificare questo caso.
Certo, noi adesso quando realizziamo il podcast della diretta di questa mattina sicuramente mettiamo anche il link a questi due indirizzi che ci hai dato. Per adesso ti ringrazio moltissimo, risentirci a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.